Ecco carissimi, siamo qui in questa terza domenica a tempo ordinario, rito romano, Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò, ed essi subito lasciarono la barca e il padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità del popolo. Parola del Signore. Oggi è il giorno di andare dal Medico Supremo. Guariva ogni sorta di malattia. Che il Signore guarisca ogni sorta di malattia. Allora, carissimi, c'è questo riferimento alla terra di Zabulon e la terra di Neftali. E c'è scritto che il popolo abitava nelle tenebre. Vide una grande luce, ma abitava nelle tenebre. E quella luce che è venuta a squarciare le tenebre, prima si parla del popolo che camminava nelle tenebre e poi si va di male in peggio del popolo che abitava nelle tenebre. Quindi ci voleva proprio una luce, come i lampioni nelle strade. Se si deve camminare di notte ci vogliono i lampioni. E si presenta la luce per eccellenza, la luce per eccellenza, perché la luce, il Fiat Lux che creò Dio all'inizio, che la mandò a 300.000 chilometri al secondo e che continua imperterrita a viaggiare a quella velocità senza mai, senza che gli venga il fiatone, senza mai rallentare, senza mai frenare. Ebbene, quella luce non ci basta. Quella luce è solo una luce creata. Noi abbiamo bisogno di una luce increata. Gesù, il Verbo, e il Verbo si fece carne e venne in mezzo a noi e noi abbiamo visto la sua luce, è Lui la luce di cui abbiamo bisogno. Allora, oggi guardiamo questo Vangelo, vediamo Gesù che passa. Ci sono dei particolari toccanti in questa esperienza, che poi sarà raccontata anche da Giovanni. Vediamo un po' le due versioni. Qui è raccontata da Matteo la chiamata, la prima chiamata. Vediamo Gesù che passa. C'era Monsignor Lari, un ex vescovo nostro di Aosta, che aveva parlato anche a Radio Mater, e diceva che La parola che potrebbe riassumere tutto il Vangelo, la parola più determinante per la vita della Chiesa, ma anche per la vita di ognuno di noi, sapete qual è questa parola? È una parola molto impegnativa. È quello che ha detto Gesù ai discepoli: seguimi. Bisogna seguire lui se non siamo nelle tenebre. E qui vediamo Gesù che chiama i primi discepoli che erano già discepoli del Battista. Ma e vedremo nel Vangelo di Giovanni che il Battista indica il vero maestro e questi lo piantano in asso e seguono il vero maestro e seguono Gesù. Abbandonano il Battista per seguire Gesù. Ma allora fermiamoci un po' su questo fatto di Gesù che passa. Gesù che passa, già Sant'Agostino si era soffermato molto su questo passo e diceva la famosa frase che sentiamo ripetere spesso, no? Temo il Signore che passa. E per quale motivo bisogna temere il Signore che passa? Ma per il semplice motivo che uno che passa non è uno che è fermo. Se non coglie al volo il suo passaggio, poi sarà passato. E Gesù aspetta. Lo sguardo di Gesù, ve lo dicevo l'altra volta, mi è arrivata anche una domanda da Giacomo, ha azzeccata la domanda. L'altra volta io ho parlato di dobbiamo essere visti da Gesù, no? E vi ho raccontato del buon ladrone che in croce l'ha riconosciuto re, ha riconosciuto un re in un crocifisso, in un condannato a morte. Ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Tra due malefatte prendevi il tempo di leggere la scrittura. E il buon ladrone ha risposto: l'ho guardato, nel suo sguardo ho tutto capito, ma nel suo sguardo è stato visto anche lui e si è visto perdonato. Allora io vi dicevo, l'importante è essere visti da Gesù. Ma arriva la domanda di Giacomo: come si fa a essere visti da Gesù? Bella domanda, non ci avevo pensato, perché finché sono io che lo guardo, l'iniziativa parte da me. E posso farlo in ogni momento. Ma se deve guardarmi lui, l'iniziativa deve partire da lui. E come si fa a essere visti da lui se l'iniziativa deve partire da lui? Allora, cerchiamo, devo dare qualche risposta a questa domanda. Primo, c'è una difficoltà, sapete? Da parte nostra, vogliamo veramente essere visti da lui? Guardate che lui tira fuori tutto quello che non va. Se accettiamo di essere visti da lui, dobbiamo accettare di vedere un sacco di cose che non vorremmo vedere, che non vorremmo prendere coscienza. Primo. Per cui essere visti da lui bisogna accettare di vedere ciò che non sappiamo neanche ciò che vedremo. Lasciare a lui l'iniziativa di farci vedere quel che vuole. Secondo, essere visti da lui significa preferire il suo sguardo al nostro. Noi ci fidiamo di quel che vediamo noi quando dobbiamo prendere una decisione. Pensiamo alle varie soluzioni e decidiamo in base a quello che abbiamo pensato. Non è che andiamo a consultare il Signore, cos'è che devo fare? Dimmi cosa devo fare. Vedete quali sono le due difficoltà? Una, la paura di essere visti da Lui, l'altra, neanche prenderlo in considerazione di rivolgermi a Lui. Parto io col mio giudizio e stabilisco quello che c'è da fare. Quindi l'importante è essere visti da lui. E qui il Signore chiama questi primi discepoli e Questi veramente sono stati visti da lui e come? Ma non solo, ma quell'essere visti da lui li ha anche messi in marcia, li ha messi in moto. Ha quel suo sguardo li ha trafitti, gli ha cambiato la vita. E quindi seguire, incontrare quello sguardo. Incontrare quello sguardo ti cambia la vita, ma bisogna volerlo incontrare. È quello il difficile. Il difficile è sempre il problema, che dobbiamo passare dall'io a lui. Dobbiamo sempre mettere la D davanti all'io. Prima c'è l'io. E invece prima ci deve essere qualcun altro. E lui ci guarda, bisogna anche, se siamo visti da lui, noi incontriamo il suo sguardo e dobbiamo reggere il suo sguardo. Diceva, mi sembra che lo dicesse una volta, e ho sentito Padre Serafino Tognetti, ma non so se citava qualcosa che il Signore aveva detto a un mistico o una mistica, adesso non mi ricordo, ma si era sentito, guardato dal Signore, e non so come fosse quello sguardo, e questo sì, non so come dire, ribatté, ma Signore, ma non guardarmi con quello sguardo. E sapete qual è l'unica risposta che il Signore gli ha dato? Ma io ho solo questo sguardo, non ne ho un altro. Ecco, sapete qual è quello sguardo? È lo sguardo della verità. Trapana, ci trapana fino a far uscire la verità. E quindi, se non vogliamo, se vogliamo essere guardati da lui, dobbiamo accettare quello sguardo che ha solo quello, non è un altro. Quindi stiamo attenti ad accogliere lo sguardo di Gesù, perché comunque a quello sguardo lì si potrebbe anche sfuggire in questa vita, ma all'ultima ora no, all'ultima ora no, a quell'ora tutti lo incontreranno quello sguardo, e chi l'avrà colto in vita lo reggerà, sarà uno sguardo benefico di misericordia, ma chi l'avrà rifiutato sarà uno sguardo di giudizio. Se vogliamo incontrare lo sguardo di una dolcezza inesprimibile, della misericordia del Signore, dobbiamo reggere lo sguardo, magari a volte severo, di qua giù, col quale ci guarda qua giù, ma la sua severità è sempre dettata dall'amore per renderci migliori. E quindi questi primi chiamati si sono stati visti da questo sguardo. E questo brano della chiamata, allora, temo il Signore che passa, vi dicevo prima, no? Su Sant'Agostino, temo il Signore che passa, perché una volta che è passato, non è che il Signore non dia altre possibilità, ma siamo noi che nella misura in cui non cogliamo un'opportunità che ci è data dal Signore, è un tempo sprecato. Ma io conosco persone che vivono nel rimpianto, magari hanno ricevuto una chiamata dal Signore e non hanno avuto il coraggio di seguire, e quella cosa non sparisce dalla loro vita. Anzi, a volte, vedendo come va la loro vita, dicono: ecco, non era questa la scelta che dovevo fare, era quell'altra. Questo non vuol dire che il Signore non dà tante altre opportunità, ma siamo noi che perdiamo del tempo e ci viene da rimpiangere il tempo perso, eh? Allora, questo brano della chiamata ce l'abbiamo anche in Giovanni, ma in Giovanni è veramente, racconta dei particolari inediti, Colpisce perché si sente che l'avvenimento è stato vissuto in prima persona da Giovanni stesso, è l'apostolo stesso che racconta. Vedendo Gesù che passava, Giovanni e Andrea lo seguirono, ma quando egli domandò loro chi cercate, sembra che rispondessero gioca per Brocca. Lui chiede chi cercate ed essi rispondono dove abiti? Non dicono cerchiamo te, dove abiti? E allora qui interpella noi questa cosa che Gesù ha detto ai discepoli, chi cercate? Facciamoci anche noi questa domanda, chi cerchiamo? O cosa cerchiamo? Si cerca tutto nella vita, la vita stessa è definita come una ricerca. Si cercano abiti nuovi, monete vecchie, perle rare, pezzi d'antiquario, stelle sconosciute. Chiunque, in qualsiasi mestiere faccia, cerca qualcosa di nuovo, di non ancora scoperto da altri. Ma quando abbiamo trovato le monete vecchie, gli abiti nuovi, la stella sconosciuta, il pezzo d'antiquariato scomparso, e la ricerca finisce lì. Mentre c'è una ricerca che non finisce mai. Anzi, appena si è trovato l'oggetto di questa ricerca, lo si ricerca sempre di più. Sapete qual è questa ricerca? È la ricerca di Dio. Più lo si trova e più aumenta il desiderio di cercarlo. Ma occorre sentire il bisogno di Lui. Com'è la nostra ricerca al riguardo? È una ricerca a intermittenza che si accende e si spegne come le lucine del presepio? O è una ricerca stabile, continua, perseverante? Come si fa a cercare Dio? Guardiamo un po' gli apostoli, andiamo Andrea, guardiamo Andrea e Giovanni. Ad Andrea e Giovanni l'ha indicato un altro, il Battista. Ma spesso è Gesù stesso che chiama direttamente al suo seguito, Matteo per esempio, tu vieni e seguimi. Oggi la conversione di San Paolo, il Signore si è servito di Anania per battezzarlo, a volte si serve di intermediari, a volte interviene lui direttamente. Allora, leggiamo, ognuno di voi rilega un po' la sua storia. In chi ti riconosci? Quando Dio è passato nella tua vita? Quando l'hai incontrato? Ti ha detto qualcosa nel segreto? Hai letto una frase che ti ha trafitto? C'è stato qualcuno che te l'ha indicato? E dove l'hai incontrato? In un santuario, in un pellegrinaggio, in una celebrazione particolarmente toccante? È molto importante fare memoria di questi avvenimenti. È importantissimo. Giovanni ricorda addirittura l'ora, erano le 4 del pomeriggio. Allora, fatevi la domanda, in che giorno scoccarono le vostre 4 del pomeriggio in cui avete incontrato lui? In chi vi riconoscete? Vi riconoscete in Giovanni? Vi riconoscete in Andrea? Questi, dopo aver visto Gesù, cosa fa? Va a comunicarlo al fratello Simone, che poi divenne Pietro. E volete sapere qual è l'ambiente più difficile da evangelizzare? Ah, lì sono i sorci verdi. È la famiglia. È molto difficile parlare della propria esperienza di fede coi familiari, a parte rare, rarissime eccezioni. Ma l'importante non è parlarne. L'importante è viverla la fede, perché gli altri vedono quello che viviamo. E anche se non condividono, è comunque una testimonianza che diamo, semplicemente vivendo. Cioè, mi ricordo sempre la frase di Bernadette, che diceva a uno che la prendeva anche un po' in giro sulle apparizioni, no? Diceva, ah, voi dite che avete visto la Madonna, con un tono un po' scettico, no? E lei una risposta, io l'ho presa come mio modello quella risposta, ti libera da un sacco di inquietudini, dice, Io non sono tenuta a farvelo credere, io sono tenuta a dirvelo. Basta. Io una volta che l'ho detto non ho da convincere assolutamente nessuno. A me capita a volte di parlare anche con le mamme dei propri figli, eccetera, ma anche se glielo dico tanto non cambia. Ho detto, ma non è che tu devi convincerlo, tu devi semplicemente dirlo. Il tuo compito è quello. Il resto non tocca più a te, ma se tu taci, il Signore ti chiederà conto. Dire semplicemente, poi il resto lo deve fare l'altro. Quindi, torniamo un po' a questo sguardo e chiediamoci un po' quando abbiamo sentito lo sguardo del Signore posarsi su di noi. E siamo stati visti da lui. Ecco, io potrei dirvi che penso che capiti un po' a tutti, di essere stata vista da lui, di aver capito di essere stata vista da lui, ma senza neanche chiederlo, senza neanche desiderare. Lui lo decide così sovranamente lì, libero, è il capitano decide lui. Ma allora, quando siamo visti da lui, ci cambia veramente i connotati. Non siamo più gli stessi. Ed è questa la nostra vita. Se avete mai pensato, la nostra vita qua giù cos'è? Allora, noi senza volerlo nasciamo in Adamo, non nasciamo innocenti, nasciamo col peccato, nasciamo nel peccato senza volerlo. Poi il battesimo ci toglie il peccato originale, ma poi noi dobbiamo tutta la vita volere con tutti noi stessi diventare come Cristo, ma quello dobbiamo volerlo e sudare quattro camicie per diventarlo. Ecco, ecco perché ogni tanto sarebbe, come dire, accelererebbe un po' le cose che il Signore ci guardasse e ci cambiasse i connotati, perché se li dobbiamo cambiare noi ci mettiamo una vita intera. Siamo sempre gli stessi, siamo lì a dire. L'altra volta gli ho detto, il cambiamento è necessario, assolutamente necessario, e non c'è via d'uscita, perché se tu non vuoi soffrire per cambiare, soffrirai di vedere che non sei cambiato, sei sempre lo stesso, e trascini, ma è possibile che dopo anni e anni, sono sempre. Bisogna cambiare, ma allora l'autostrada per cambiare, la linea più veloce per cambiare sarebbe appunto di essere visti da Gesù, visti da Lui ci cambia subito i connotati. Se lo facciamo noi, un po' per volta, si va per le lunghe, e noi abbiamo un sacco di pesi che ci trattengono. L'altro giorno c'era nella lettura della messa quotidiana c'era Davide che doveva affrontare Golia. Allora, cos'è il Golia? Il Golia sono i pesi che abbiamo noi nelle nostre vite, i giganti che abbiamo noi nelle nostre vite. Allora, uno dei giganti di cui vi parlo spesso, mi hanno anche chiesto di fare un fascicoletto del gigante. Sapete di quale gigante? La paura. C'è un gigante che ci paralizza. Uno dei nostri Golia è la paura, paura del passato, paura del futuro, paura del domani, paura del virus, paura delle guerre, paura di questo, paura di quello. Un altro gigante che ci paralizza è il passato. Ah, ma sto passato lo rendiamo continuamente presente. Ma lasciatelo passato. Il passato deve rimanere passato, come passato di verdura. Una volta mangiato è passato. Ma queste sono tattiche del nemico, c'è poco da fare. Dobbiamo, se noi ci sbarazziamo di questi due P, di queste due P, paura e passato, la metà dal Golia l'abbiamo fatta fuori. Almeno la metà. Poi ci sono altre. ci sono altre cose che dobbiamo fare poi. Ma allora Davide lo affronta con 5 sassi e noi dobbiamo fare così, dobbiamo affrontarlo con 5 sassi. Allora, il primo sasso che appunto c'entra la paura, invece di centrare Golia, c'entra la paura, no? È quello che vi dico sempre, che adesso giro sempre sto chiodo fisso, non so fino a quando rimarrà, è fisso. Chiedere rivelazione dell'amore del padre, il primo sasso per sconfiggere il nostro Golia della paura è chiedere rivelazione dell'amore del padre. E lui ce la dà, ma noi dobbiamo insistere, dobbiamo chiedere. I suoi tempi non sono i nostri. Ho letto una cosa mo molto interessante di una persona che voleva sapere qualcosa sull'eternità, sull'aldilà. Dopo 20 anni il Signore l'ha esaudita e gli ha dato una rivelazione incredibile. Il Signore esaudisce. Noi lo sbaglio che facciamo è che quando chiediamo siamo titubanti, ma sì, chissà poi se. Oh, tutti chissà poi se, cioè bene che è finita la cosa, è mica una preghiera di fede questa qua, chissà poi se non è una preghiera di fede. Il Signore mi ascolta, grazie Signore che mi hai ascoltato. Ecco, allora, l'altro sasso per sconfiggere il passato è fare memoria di tutte le grazie ricevute. Ma il Signore ci ha accompagnato dall'inizio della nostra vita fin qua. La paura fa eclissare tutte le grazie, ti fa ricordare solo le disgrazie e le ingigantisce e di un boscerino ne fa diventare un cammello e tu non vedi più niente. Quindi l'altro sasso è fare memoria di tutte le grazie ricevute. Il terzo sasso deve essere la preghiera, perché quando Davide ha affrontato il gigante Golia non ha detto lo affronto con la mia, come dire, con la mia abilità di usare la fionda, insomma, di centrare il bersaglio, eccetera. No. Avendo fede in Dio, come Dio mi ha liberato dall'orso, mi libererà anche da questo filisteo. Quindi prega, rivolgerci a Dio davanti a una difficoltà, non prima di tutto scervellarci a trovare la soluzione, ma sentire cosa Dio ci dice, come affrontare questa situazione, metterci in preghiera, Signore, come devo affrontare questa situazione? Non partire io con la testa a scervellarmi e non concludere niente. E il quinto sasso è la fede. Allora, quando il Signore dice uomini di poca fede, quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra, io vorrei interpretarlo così, non nel senso di fede come quantità, ma di fede come quantità. Abbiamo fede per un po' e poi non vediamo arrivare la grazia e allora abbandoniamo lì, diciamo, ma non ha funzionato. La perseveranza nella fede. La fede deve essere un filo che non si interrompe mai. Non deve dipendere da quel che vediamo. Deve dipendere dalla parola di Dio. Chiedete, vi sarà dato. E dall'altra parte non ha detto per quanto tempo dobbiamo chiedere. Quindi non sappiamo per quanto tempo dobbiamo chiedere, ma non ha mai detto chiedete e non vi sarà dato. Per cui basiamoci sulla parola di Dio. Ecco, allora, volevo. Avevo una per applicare questi concetti, volevo leggervi una favoletta che li esplicita, no? Allora, quella del Re Artù e di Mago Merlino. Allora, c'era il Re Artù che ogni giorno chiedeva informazioni a Mago Merlino sui giovani che si preparavano a diventare cavalieri della tavola rotonda, les chevaliers de la table ronde. E diceva: mi raccomando, sono loro il futuro di Camelot. I giovani venivano educati ai grandi lavori, sottoposti a estenuanti prove fisiche ed intelligenza. Arrivò il giorno dell'ultima prova, quando un ragazzino si presentò come assistente di Merlino. Come prova finale, disse, dovete aprire quella porta senza sfondarla. Scoppiarono in una risata, pensando alla facilità dell'operazione. Ma dovettero ricredersi ben presto, perché la porta era senza serratura, senza chiave, senza maniglia. Cominciarono allora ad esprimere il loro parere parlando uno sull'altro. E il ragazzino, l'assistente, disse: No, troppe bocche e poche orecchie, ascoltate. Cercò di aiutarli, ma nessuno lo degnò di attenzione perché era solo un ragazzo. Alla fine si arresero tutti, eccetto il figlio di Artù, che continuò fin quando, sfinito, ammise di non sapere più cosa fare. E il ragazzino, l'assistente, chiese, ecco la domanda cruciale. Hai provato a bussare? Chiese l'assistente. Oh no! Fece toc toc e immediatamente la porta si aprì. Ma perché non l'hai detto prima? Chiese stizzito il principe. Perché solo ora hai deciso di ascoltarmi. Così dicendo, l'assistente si trasformò in mago Merlino e concluse: Ragazzi miei, ragionate sempre con la vostra testa, ma non dimenticatevi di ascoltare chi vi è accanto. Ecco, in questo trovo la risposta alla domanda di Giacomo: come fare per essere visti dal Signore? Bisogna fare toc toc, bisogna bussare alla sua porta, dire: Signore, sono qui, sono presente. Presentati anche tu e sfrutta l'occasione che per una volta che sono presente. Ecco carissimi, allora volevo concludere. Dunque, ieri era, io lo vorrei ricordare così, l'ho già ricordato, ma comunque era l'anniversario di Alessandro, il primo anniversario di Alessandro. Allora, gli voglio dedicare la poesia che avevo scritto, è al passato, quindi va bene anche al presente, quando, per il giorno del suo funerale. È un mio ricordo, così ve la dico. Sperando di ricordarmi la memoria, non ce l'ho davanti, ma. Ad Alessandro. Lasciasti questa terra per un altro giardino, partisti in inverno, un triste mattino. Il fiore era pronto a venir trapiantato, il cuore proteso verso il cielo stellato. Ti colse il Signore e ti portò in paradiso, per dare al tuo cuore l'eterno sorriso. Grazie, Alessandro, del bene donato, l'ascolto paziente, il sorriso donato. E a noi tuoi amici rimasti quaggiù resta ancora il ricordo e la tua preghiera lassù. Ciao Alessandro. Adesso concludo con la vitamina spirituale che la vorrei agganciare alla domanda di all'astrofisica. Allora, sapete che 50 anni fa, insomma nel 69, un po' più giù, sono andati sulla Luna, no? E quelli che sono andati sulla Luna erano in tre: Armstrong, Aldrin e Collins. Collins, Aldrin, è quello che ha camminato sulla Luna ed è morto da qualche anno. E dicevano che era molto, molto umile, dicevano che era. I suoi passi erano andati, col suo piede era andato sulla luna, scese sulla Luna, ma con l'umiltà salì alle stelle. E sentite cosa diceva Aldrin. Diceva, lo straordinario non è che l'uomo sia riuscito a camminare sulla luna, ma che Dio sia sceso a camminare sulla terra. Ecco, e continua a dire a ognuno di noi, seguimi. Adesso gli interpellati siamo noi, quindi mi raccomando, rispondete, rispondiamo al Signore. Ecco carissimo, allora ho concluso. Se avete domande, richieste di libri, il numero è 338-75-53847. Poi trovate tutto sul sito incamminocongesu.org e ciao a tutti da Vilma.